Subito il buongiorno a Davide Giacalone, pronto come ogni mattina per la rassegna stampa. Ciao Davide.
Eccoci, buongiorno, bentrovati.
Allora, le notizie con le quali ci siamo svegliati ci portano in Texas questa mattina. Leggo questo titolo da Corriere.it, poi andiamo in edicola. Un'altra strage in una scuola, 18enne uccide 19 bimbi e un adulto. Ha parlato nella notte il presidente americano Joe Biden, adesso agire sulle armi, è stato il suo commento. A te.
Ma per noi, per il mondo e il modo in cui viviamo, è semplicemente inconcepibile che le armi siano così libere e accessibili. Poi in quella zona in particolare il governatore e quindi il Parlamento dello Stato, diciamo, gli Stati Uniti sono per l'appunto uno Stato federale, ciascuno Stato ha il suo Parlamento, hanno fatto una legge in cui chiunque può portarle anche in giro per strada e senza nessuna limite, nessuna condizione, neanche nessuna, diciamo, abilità nell'uso, cosa che peraltro può essere rischioso anche per chi le porta. E così, adesso non è che il fatto che circolino le armi comporti necessariamente che qualcuno vada a fare una strage in una scuola, però le armi servono per sparare e quindi è ragionevole che prima o poi sparino. Dalle nostre parti questo cerchiamo di impedirlo, tanto è vero che quando ci capita, come è capitato di recente in Italia, che una donna abbia sparato al vicino perché aveva regolarmente un'arma, siccome era già stata denunciata, la cosa che ci scandalizza è: ma non le avete ritirato l'arma? Visto che era stata denunciata per violenza, visto che aveva questa... lì no, lì non si pongono neanche il problema, per il semplice motivo che è proprio libero portarsela dietro, mi sembra una follia.
Allora, andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, qui leggiamo: la strage dei bambini a scuola, ucciso il killer 18enne, però l'apertura è dedicata al piano di pace, il no di Mosca, Medvedev boccia la proposta italiana, Di Maio dice solo allo stato embrionale, La Repubblica dice Di Maio, Medvedev scontro sul piano di pace italiano, sintetizza tutto il manifesto con il titolo Niet a tutto.
Sì, ha ragione il manifesto, nel senso che allora il cosiddetto piano di pace italiano, insomma, era effettivamente embrionale, nel senso che sono quattro cose. È ovvio che lì la questione non è che può essere affrontata né come sostengono i russi, e cioè noi non vogliamo l'Ucraina e ce la prendiamo, né come sostengono gli ucraini, e cioè non parliamo fino a quando non ve ne siete andati, perché non se la prenderanno tutta e non ci riusciranno mai, e dall'altra parte non se ne andranno. Quindi non è che piano di pace deve essere un pochino più articolato, soprattutto di avere gli strumenti. Ma questo passa in secondo piano rispetto a cosa? Rispetto al fatto che i russi non hanno nessuna intenzione di mediare, di negoziare. Ma come ve lo devono spiegare? Continuano a sparare, non hanno nessuna, e ammazzare, nessuna intenzione di negoziare. Perché? Perché sperano, siccome dopo più di due mesi di ininterrotti bombardamenti, ininterrotte stragi, ininterrotti crimini contro l'umanità e uccisione di civili, è ovvio che con quella preponderanza avanzano un poco, e quindi hanno sempre l'impressione che rinviando ogni possibile negoziato potranno portare a casa sempre maggiore territorio. Gli ucraini dall'altra parte dicono: finché loro continuano ad avanzare, noi non negoziamo, perché cominciamo a negoziare quando indietreggeranno, cioè quando avremo in qualche modo prevalso sul terreno. E quindi il titolo del manifesto è corretto: i russi non vogliono nessun negoziato.
Andiamo anche sulla prima di Repubblica: il Papa sceglie Zuppi, il cardinale degli ultimi, questo in taglio alto. Il titolo invece a centropagina è: Putin affama il mondo, Di Maio, Medvedev scontro sul piano di pace italiano. E poi anche qui sulla prima di Repubblica un'immagine col massacro nella scuola elementare, i dati sono ancora quelli vecchi di uccisi 14 bambini, purtroppo nella notte sono arrivati a 19. E poi invece all'interno troviamo a pagina 10 il Summit Quad, Biden trova alleati nell'Indo-Pacifico, sfida Pechino sulla polizia dei mari, accordo sul controllo della navigazione, ma la NATO asiatica già inciampa su Putin.
Allora, cos'è il quad? A parte, diciamo, un veicolo a quattro ruote, ma cioè, a parte questo, il quad prende nome dal fatto delle quattro ruote perché è l'acronimo in inglese del dialogo per la sicurezza quadrilaterale. In quel caso sono gli Stati Uniti, l'India, l'Australia e il Giappone. Ecco, quella iniziativa lì, quel viaggio di Biden, ha a che vedere col negoziato in Ucraina, nel senso che, se poste le condizioni che ho già detto, non mi ripeto, è evidente che se tu vuoi negoziare devi cercare di convincere e spingere i russi a prendere atto che hanno davanti una sola opzione, la sconfitta. E avendo davanti una sola opzione, la sconfitta, forse è meglio negoziare. Per ottenere questo devi isolare, devi piano piano fare il vuoto attorno, e il dialogo per la sicurezza nell'Indo-Pacifico è certamente una di queste cose. Certo, nel mentre questo dialogo andava avanti, mentre diciamo, il dialogo sulla sicurezza si provava a fare, i cinesi e i russi hanno fatto volare gli aerei militari non sullo spazio aereo del Giappone, se no sarebbe stata la guerra, a quel punto è guerra mondiale, ma nell'area del Pacifico dove si trovava il Presidente degli Stati Uniti d'America. Ora, escluso che quei jet militari cinesi e russi stessero facendo una gita, è all'evidenza una provocazione. Le provocazioni, quando si fa questo mestiere, sono fatte per non caderci, e difatti i militari non ci sono caduti, non è successo niente, ma non c'è dubbio che, oltre a non voler negoziare, come dire, si dice, detto popolare, si cercano rogna, cioè cercano disperatamente di alzare il livello del conflitto, anche perché quello in Ucraina lo perdono.
Dicevamo dei balneari, finalmente sembra che ci sia una via per l'accordo. La prima del Corriere della Sera: intesa più vicina sui balneari, il nodo indennizzi, concorrenza in aula il 30, se ne parla anche sulla prima del Messaggero. Balneari, l'accordo c'è, proroga fino al 2024 in caso di contenziosi, ma rimane il nodo degli indennizzi.
Guardate, quando fra qualche mese, anno, tra qualche tempo racconteremo a noi stessi che abbiamo parlato per mesi e mesi delle concessioni balneari, ci guarderemo dicendo: ma no dai, non è vero, non è possibile, perché non esiste, cioè è una cosa di un ridicolo potente. Tra l'altro è ridicola la discussione, è ridicolo il tema di cui stiamo parlando, ed è sensazionale l'incompetenza di cui leggo oggi un'intervista al Corriere della Sera di Capacchione, che è uno dei capi del sindacato, capo di uno dei sindacati, del gruppo in cui si raccolgono gli stabilimenti balneari, concessionari attualmente in essere, che dice, tra le altre cose, un diritto che ci vorrebbe, un diritto di prelazione per il vecchio gestore a parità d'offerta. Sono mesi che qua lo diciamo, ma basta semplicemente guardare, occuparsi di cosa è fatto quel problema. Ma invece no, la politica non gliene frega niente dei balneari, dell'ombrellone, non l'hanno mai piantato neanche alla spiaggia libera, lo fanno fare a qualcun altro. La politica è interessata a prendersi il consenso di quelli che non sanno neanche di che stiamo parlando, ma quelli che dicono: bisogna difendere gli italiani, perché sennò arrivano i bagnini austriaci, cioè tutti quelli che uno chiede aiuto e quello non capisce perché i bagnini austriaci. Guarda, è una cosa ridicola. Detto ciò, sì, quella può essere una norma. Rinviare le gare dove c'è il contenzioso è un suicidio a cielo aperto, perché un contenzioso amministrativo in Italia dura 15 anni, facciamo a tempo a passare all'inondazione, si rialzano i livelli dei mari e si fa direttamente il bagno buttandosi dalla rocca di Perugia, oppure l'altra cosa che è inaccettabile è questa cosa dei risarcimenti. No, guardate, è veramente inaccettabile, intanto perché con onestà bisogna dire al cittadino, alla sora Cesira, al sora Augusto: guardate che pagate voi, il risarcimento non è che glielo paga qualcuno, glielo paga la sora Cesira, al sora Augusto, cioè il contribuente, primo. Secondo, ma il risarcimento di che? Hai avuto un bene demaniale, cioè un bene di tutti, ci hai guadagnato per il tempo che, cioè hai fatto degli investimenti, l'hai valorizzato, è molto bello, parteciperai alla gara e la vinci, ma guarda, è garantito che va così, parteciperai alla gara e la vinci. Non ci hai speso una lira? Fa schifo? L'ombrellone una giornata costa il doppio di quello che paghi di canone per un anno? E perderai la gara, perché non stai in piedi, e perché dovrei risarcirti? Cioè è come se io avessi un locale vuoto su una strada Galletti, diciamo, improvvisamente sprovvisto di attività professionale, dice: lo potrei utilizzare per metterci su un commercio. Vabbè, dai, dammi una cosa simbolica, 100 euro l'anno. Poi dopo 10 anni dico: senti Enrico, adesso mi serve il locale, dice, e tu mi indennizzi. Ma io ti indennizzo, sono 10 anni che ti regalo il locale a 100 euro l'anno, poi vuoi l'indennizzo. Allora, l'indennizzo, sia chiaro, scrivetelo sui muri, grosso, sono i soldi del contribuente che paga, anche l'ombrellone. Nella grande maggioranza dei casi, cerchiamo di non essere ipocriti, senza ricevere uno straccio di ricevuta. Uno straccio di ricevuta. Vogliamo fare una cosa seria? Quest'anno al mare ci andiamo col bancomat e la carta di credito e vediamo il risarcimento.
Avevi detto che eravamo amici e che quei 100 euro al mese erano per sempre, invece non ci si può più fidare di nessuno.
All'anno.
Allora, parliamo di viaggi. Chi viaggia molto lo sa, da anni c'è una contrapposizione, insomma non corre buon sangue tra i tassisti e Uber, però qualcosa potrebbe cambiare, ce lo racconta oggi il Corriere della Sera. Svolta Uber, l'intesa coi taxi, sull'app le corse col tassametro. Da inizio giugno a Roma e in altre città italiane l'accordo con il consorzio IT Taxi.
Ma vedete, anche questa sembrava una guerra irrisolvibile, perché gli Uber, i taxi, noi abbiamo la licenza, abbiamo le regole, invece l'Uber non rispetta nessuna legge, eccetera, eccetera, eccetera. Poi alla fine, bastato dire, guardate, la legge concorrenza, alla fine vivrete gli uni e gli altri, che volete fare? Hanno fatto l'accordo. Perché quando poi le norme hanno un indirizzo chiaro, la realtà segue, si adegua, naturalmente conservando e cercando di tutelare, ci mancherebbe altro, l'interesse di ciascuno. Quello del cliente, cioè il cittadino, sarebbe quello di trovare una macchina, cioè che sia disponibile e che abbia una tariffa ragionevole, remunerativa ovviamente per chi fa quel mestiere, ma non esagerata per me che ci devo salire sopra.
Andiamo sul giornale, su Il Giornale. Truffa sulla spesa, è un'inchiesta in apertura sulla prima pagina. Anche qui si parla di balneari, ma poi c'è questo titolo: i neofascisti dietro Capaci, ma i PM smentiscono report, piste già archiviate. Poi tutto un approfondimento nelle pagine interne delle chiaie. Aiuto al comando che uccise Falcone, la procura, piste già archiviate. Appunto, così si fa confusione.
Prossimo giro saranno i marziani. Prossimo giro bisognerà. C'è una verità. Popolo, c'è una verità che vi nascondono. Cioè, sono carte segrete che abbiamo trovato. Effettivamente esisteva un complotto galattico. Non ve l'hanno voluto dire. Ci hanno tenuto all'oscuro. Questo giornalismo falsamente d'inchiesta, questa ricerca della verità vera e nascosta, serve semplicemente a nascondere quella evidente. E cioè che Falcone e Borsellino sono morti dopo essere stati isolati e messi in condizioni di non fare il loro mestiere dentro il palazzo di giustizia. È inutile che continuate ad andare a cercare delle chiaie fascisti, al prossimo giro prendete chi vi pare. Dovete cercare le cause di quello che è successo dentro il palazzo di giustizia. Vedrete che cercando dentro il palazzo di giustizia troverete il filo dell'inchiesta mafia appalti. Dall'inchiesta mafia appalti e seguendo quel filo troverete, certo, la collana intera degli interessi esterni che hanno favorito quel passaggio buio e ripugnante della storia d'Italia. Ma se andate a cercare i complotti fuori, abboccano quelli che, diciamo, che sperano ancora che arrivino i rettiliani sulla terra, oppure che una cosca di pedofili stia dominando il mondo e altre minchionerie di questo tipo.
Lo accennavamo prima, Davide, il cardinale Matteo Zuppi, dal Corriere della Sera, il prete degli ultimi, nominato capo dei Vescovi. C'è la scelta del Papa, poi l'apertura di Repubblica che leggevamo prima: il Papa sceglie Zuppi, il cardinale degli ultimi. Ci sono due interviste, Prodi, una spinta per il rinnovamento, Guccini, le mie ballate nelle sue omelie.
Allora, se scorrete i giornali, la nomina di Zuppi, buon lavoro alla conferenza, a capo della conferenza episcopale italiana, trovate due concetti ripetuti ossessivamente: prete della strada e prete degli ultimi. Ora, ma secondo voi, avete mai assistito alla presentazione di qualcuno dicendo questo è il prete dei ricchi e dei privilegiati e che non è mai messo piede in strada? Ovviamente è un modo così molto conformista. La faccenda qual è? La faccenda è che la conferenza episcopale italiana per molto tempo nella storia della Repubblica Italiana ha avuto un peso politico. Io sono un laico, considero anche legittimo, nel senso che essendo appunto la conferenza dei vescovi, diciamo, cercano di avere un'influenza politica, morale, culturale, ci mancherebbe altro, e anche partitica, perché esisteva un partito denominato la Democrazia Cristiana. Questo da anni è stato in parte perso. Allora il tema vero è: il cardinale Zuppi ha quell'intenzione, cioè ha quell'approccio lì o un altro? Beh, uno che se ne intende, Pier Ferdinando Casini, in un'intervista al Messaggero dice: nuova spinta per il ruolo dei cattolici, con la politica non farà da spettatore. Ecco, noi sì, e quindi quello che vedremo ve lo racconteremo.
Abbiamo ancora pochissimi secondi per commentare una notizia che riguarda i russi e l'accesso ai dati sanitari. Questo è il titolo sulla prima del Corriere della Sera. Le scienziate russe avevano accesso ai dati sanitari, appunto, dello Spallanzani. Per 24 giorni sono stati lì per la missione denominata Dalla Russia con Amore.
Esatto, con grande generosità Salvini andava in giro con la maglietta su Putin, dicendo che Putin è il migliore, che era pronto a dare, se non ricordo, due Mattarella per un Putin, salvo poi votare Mattarella, cioè, molto generoso nella sua trasparenza filoputiniana. Ma non è che alla Regione Lazio abbiano scherzato, perché questa cosa dello Spallanzani, ecco, il giornalismo lì diventa interessante indagare. Ma com'è stato possibile che dalla Russia con Amore sia stato dato accesso così facile a dati sensibili in un paese, l'Italia, che fa parte di un network che il vaccino vero ce l'aveva, mentre i russi ci avevano una fetecchia che non serviva a niente? Ma com'è possibile? Qualcuno dovrà pur chiederlo al presidente della Regione Lazio, che, per chi non se lo ricordi, si chiama Zingaretti ed è del Partito Democratico.
Sono le 7:33 minuti. Grazie a Davide Giacarone e a domani.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Alle 7:49, come ogni mercoledì, inizia ufficialmente il post in fabbrica. Una volta al mese incontriamo gli ITS in Italia e oggi è la volta dell'ITS Antonio Bruno di Avellino, specializzato in meccatronica. ITS è costituito da 40 aziende, con alcune multinazionali, con Confindustria locale e l'Università degli Studi di Salerno. Un buongiorno e benvenuto a Giuseppe Bruno, che è il suo presidente. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie a Radio RTL 102.5 e Confindustria.
Buongiorno Presidente Bruno. Mi piacerebbe soffermarmi su una parte della presentazione che ha fatto Giusy, cioè quella delle 40 aziende che insieme danno vita a questa realtà. Perché è importante essere in molti a crederci e quali sono i primi risultati che avete raggiunto?
Il rapporto con le aziende è fondamentale. Avere all'interno dell'ITS un numero così elevato, ma soprattutto di aziende di elevato standing, perché ci sono delle multinazionali quotate, parliamo di Arcelor, Mittal, parliamo di Schneider, sono soci fondatori, parliamo di Denso Thermal, quindi è motivo di grande orgoglio e soprattutto ci consente di fornire quelle competenze trasversali dal punto di vista della fornitura dei docenti all'ITS, perché è importante ricordare che il 50% delle ore di formazione viene fornito ed erogato da dirigenti e specialisti delle aziende partner.
Ecco, poi lei per prima ha un'esperienza da imprenditore, questo immaginiamo che aiuti anche nella gestione di tutto, no?
Ma io faccio l'imprenditore, diciamo, da oltre 40 anni, quindi sono esponente di un noto gruppo industriale, il gruppo Bruno, che è presente con diversi stabilimenti in Italia, in Germania, in Inghilterra e negli Stati Uniti, quindi il mondo della manifattura per noi è pane quotidiano, quindi ricerca, sviluppo, alta professionalità e tecnici che sono per noi il capitale umano e la prima risorsa del gruppo industriale.
Ecco, le chiedo Bruno, essendo lei stato anche parte di Confindustria, insomma in maniera significativa, le chiedo com'è la situazione in questi mesi, in questi anni, in realtà durante la pandemia, dell'occupazione al sud, perché qui stiamo parlando di una situazione di un ITS in assoluta ascesa, che però ha le sue radici appunto al sud.
Assolutamente, al sud, nonostante un altissimo tasso di disoccupazione, le aziende non trovano le risorse, per cui quale migliore intuizione di dare vita a un ITS, che è un istituto tecnico superiore, che di errato c'è il nome, crea tanta confusione, quindi sono delle accademie di altissima formazione nel settore della meccatronica, che è un settore trasversale. Noi abbiamo una richiesta di tecnici che non riusciamo a soddisfare e il nostro ITS è una delle eccellenze al sud, perché nonostante sia stato fondato nel 2018 tutti i ragazzi che si sono diplomati hanno trovato occupazione, anche e soprattutto in un ruolo chiave, non con contratti da precariato, evitando di migrare verso il nord, questo è un fatto importante, evitando di tranciare gli affetti, i legami familiari, i legami affettivi, e partire anche con un po' di rancore verso il territorio che magari dovrebbe consentire maggiori opportunità, grazie soprattutto alle aziende che ci sono al sud, nonostante ci sia una cultura anti-industriale da Bologna in giù in particolare.
Ecco perché, insomma, gli ITS sono delle realtà da valorizzare, ma prova a guardarmeli dall'alto questi ITS, cioè slegandosi dalla sua realtà per qualche secondo. Per dirci qual è la situazione legata agli ITS del nostro paese, ce ne sono abbastanza, ce ne vorrebbero di più, gli studenti ci credono, le famiglie cominciano a crederci, com'è la situazione a suo avviso?
La situazione è che sono poco conosciuti, per cui per avere un numero di partecipanti agli ITS bisogna fare molto orientamento, cosa che l'avevamo capito subito, non a caso il nostro ITS ha sempre coperto tutti i corsi che ha posto in essere. Quello che ci vorrebbero meno fondazioni e più ITS, ed un approccio, diciamo, così come stanno perseguendo gli ITS che si distinguono per performance, con una guida, diciamo, da parte di esponenti che provengono dal mondo dell'industria, che hanno una cultura completamente diversa rispetto a chi è abituato nella pubblica amministrazione.
L'ITS Antonio Bruno, forse l'abbiamo detto in apertura, ma è bene ricordarlo, ha un indirizzo soprattutto meccanico, meccatronico. Allora ci racconta un po' qual è l'attitudine dei ragazzi, cioè quando possono capire che è giusto iscriversi, quali caratteristiche è bene che abbiano, oltre immaginiamo essere bravi in matematica, ecco.
Ah, il nostro ITS è un ITS di una zona interna particolarmente con un'orografia complessa, con difficoltà di collegamenti, però nonostante questo i giovani diplomati hanno capito che c'è grande possibilità di opportunità, e addirittura oltre a provenire da istituti tecnici, noi abbiamo studenti che provengono dal liceo scientifico, anche dall'istituto d'arte, e che grazie a questi due anni di formazione seria ed intensa, rigorosa e particolarmente diciamo impegnativa, hanno trovato tutti quanti occupazione.
Un lavoro. Presidente Bruno, un'ultima battuta: se qualcuno, qualche genitore, qualche ragazzo ci avesse ascoltato e volesse, insomma, iscriversi e venire da voi, che si fa quando iniziano i corsi? Com'è possibile?
Basta collegarsi al nostro sito, iscrivere, mandare una mail, ma diciamo oppure telefonare. È un ITS al servizio del territorio, per i giovani del territorio, ma soprattutto riesce a soddisfare questa domanda di tecnici che il mondo della scuola non crea, diciamo, questa connessione stretta tra il mondo dell'industria e le necessità occupazionali.
Certamente. Allora abbiamo parlato dell'ITS Antonio Bruno di Avellino, grazie al dottor Giuseppe Bruno. Di Grotta Minarda, esatto.
Che ne abbiamo anche altri corsi in altre province della Campania.
Ok, però ci ha dato il sito, quindi insomma da lì poi è possibile orientarsi e magari, no, partecipare a quegli open day che restano fondamentali. Grazie Presidente, ci sentiamo presto.
Grazie a voi, buongiorno e grazie.
Buona giornata.
A presto. È il momento di collegarci con il Don anche questa mattina. Buongiorno Don Mazzi.
Ciao. Pensierino.
Vai.
Parlare e pensare non sempre vanno in compagnia.
È bella questa, sì.
Parlare e pensare non sempre vanno in compagnia. Sì.
Non sempre vanno in compagnia. Mm. Ok? Ma,
sì, molto bene, grazie Don.
Vai.
E diamo il buongiorno oggi anche a un collega di RTL 102.5 in libreria con Giovedì Gnocchi e gli altri giorni, insomma il cognome c'è già, quindi è lui, Charlie Gnocchi. Ciao,
ciao Charlie, buongiorno.
Buongiorno amici, buongiorno Giusi, buongiorno Enrico e buongiorno Massimo.
Buongiorno a te.
Ciao. Allora cominciamo subito da questa guida enogastronomica, noi lo diciamo per semplificare, guida enogastronomica, in realtà è molto di più.
Sì, è un libro di racconti della mia infanzia di cameriera nel ristorante di famiglia, racconti un po' beffardi, un po' divertenti, di un giovane che insomma si affaccia alla vita e lo mettono a servire in tavola. E questo mio spirito di cameriera e di ristoratore mi è rimasto all'età di 59 anni.
E che cosa hai deciso di farne di questo spirito? Che cosa hai messo nero su bianco in questo libro, Charlie?
Beh, intanto che l'Italia è pazzesca, è bellissima in tutte le regioni, la ristorazione, noi abbiamo avuto la fortuna di viaggiare grazie a questo bellissimo lavoro, la ristorazione fa parte di noi, ci si ferma in posti, si incontrano persone e si assaggiano grandi specialità, ma soprattutto abbiamo degli amici che poi ci consigliano. Lo scopo del libro è essere iniziati in una serie di luoghi, di personaggi che altrimenti non potremmo conoscere.
Eh sì, ci sono effettivamente tanti volti noti che ti consigliano almeno un locale, vanno insomma da Mara Veniera, Piero Chiambretti, da Massimo Giletti a Vittorio Sgarbi, sono veramente tantissimi. E il filo conduttore di questo libro che tu hai voluto scrivere è quello di preservare una dimensione che è tutta italiana, che è fatta di piccole realtà, è fatta di borghi, di paesi, di trattorie, di osterie, una tradizione a cui siamo legatissimi e che assolutamente dobbiamo tramandare, non perdere.
E tu ne sai qualcosa, Enrico? Noi siamo legati alla terra, un po' alla nostra, diciamo, pianura padana. Io sono di Fidenza, vivo a Roma da tanti anni, però amo Reggio Calabria, amo Bergamo, amo tutta l'Italia. Però ad esempio in Padania, la chiamiamo così, vicino a Cremona, c'è un'osteria che ci contraddistingue, mi ha fatto piacere che io l'ho messa e che tu la conosci, un'osteria altrimenti sarebbe stata dimenticata dalle tradizionali guide.
Poi abbiamo visto che fra i tanti personaggi famosi, insomma, tuoi amici che consigliano percorsi e luoghi dove andare a mangiare, ce ne sono quattro in particolare che, insomma, non si sentivano forse da un po' di tempo e hai fatto una reunion gastronomica, è vero?
Io ho fatto la reunion dei Pooh, non mi vergogno a dirlo, siccome conosco Dodi, Robby, Red e Riccardino Fogli. Sì. Tutti e quattro mi hanno consigliato un ristorante del cuore e devo dire che in questo caso li ho riuniti sotto la buona cucina e la buona tavola.
Senti, ma qualche indicazione ce la puoi dare oppure proprio dobbiamo tutti comprare il libro prima?
Aiuta. Beh, intanto scusatemi se faccio la mia solita marchetta. Il presidente mi dice che io faccio delle marchette.
Davvero?
Non sono marchette, sono consigli per gli acquisti.
Certo, come diceva il grandissimo Maurizio. Sì. Allora, la tua marchetta è ok, comprate il libro e fin qua.
La mia marchetta è, allora, a Fidenza andate dai fratelli Gnocchi dove c'è mio fratello Andrea che vi fa dei tortelli d'erbetta perfetti.
Ecco.
Perfetti perché il tortello e il cappelletto in brodo è il simbolo della cucina del Granducato, quindi dovete andare ad assaggiare, più buon culatello, ottimo salume. Andate nell'Oltrepò, andate a Varzi ad assaggiare il salame di Varzi, andate a Torino dalle pizzerie di Chiambretti che sono buone, andate addirittura nella polpetteria di Stazione Centrale di Diego Battantuono, ma andate in tutti i posti in cui siete consigliati, perché praticamente il consiglio vale la guida, insomma.
Senti, però ci dai delle ricette alla fine di questo libro che vanno dagli anolini di carne, ai tortelli di erbetta già citati, dai tagliolini al tartufo, ai passatelli in brodo. La regola qual è? Che uno prima va là, li assaggia, li ama e poi prova a farli a casa?
Vi dico un piccolo aneddoto. Mia moglie è finlandese, io gli ho sfrantumato, gli ho frantumato le palle, scusate il termine.
Sono i bambini in macchina. Sì?
Sì, tanto sì. Mia moglie, mia mamma è il cuoca della cucina del Granducato, gli ho talmente sfrantumate che è stata costretta a farmi i cappelletti in brodo. Quindi sono le ricette del Granducato da una che faceva la renna in umido, faceva il salmone.
La renna in umido è meravigliosa.
Trattorie, osterie, ristoranti e locali vari di tutta Italia nei quali, andando a mio nome, scrivi, verrai trattato da amico e ti sentirai a casa. Alla fine segniamo Gnocchi, quindi.
Sì, esatto, paga Gnocchi.
Ragazzi, io ci metto la faccia perché sono 280 ristoranti, tra cui alcuni che conoscete bene anche voi, i nostri colleghi, in cui io li ho chiamati personalmente, mi sono fatto dare il nome di chi ti accoglie, le specialità e il prezzo medio e come bevi, perché è importante non solo mangiare ma anche bere bene.
Siamo d'accordissimo, bravo.
Sono 280 attività dalla Sicilia alla Valle d'Aosta, consigliate ma soprattutto chiamate, non è una guida messa su a caso, mi sono fatto veramente il mazzo nel chiamare tutti e nel dire vuoi partecipare a questa nuova esperienza, diciamo.
Mi manda Charlie, insomma, questa è la parola d'ordine quando chiamate o quando vi trovate di passaggio. Giovedì Gnocchi e gli altri giorni lo trovate in libreria e la guida di Charlie Gnocchi. Noi invece ti ritroviamo venerdì, sabato e domenica su RTL 102.5. Ciao Charlie, a presto.
Ciao, grazie.
Ci occupiamo anche del settore più digitale. Pensate, dal 2007 le auto di Street View, le avrete sicuramente viste, quelle dotate di tante fotocamere che spuntano da una parte e dall'altra, hanno catturato e condiviso, pensate, più di 200 miliardi di immagini, hanno percorso più di 10 milioni di miglia, l'equivalente praticamente di 400 giri intorno al mondo, qualcosa di impressionante, e hanno mappato più di 10 milioni di luoghi in 87 paesi. E allora ci sono delle classifiche interessanti, per esempio quali sono i luoghi più cliccati in Italia su Street View. Ne parliamo con Marta Bardazzi, Communication Specialist di Google. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, piccola nota, noi stamattina abbiamo fatto la linea diretta sulle multe e molti ci hanno detto, pensavo fosse l'auto di Street View, era un'auto Velox, quindi insomma bisogna stare attenti, conviene anche questo. Allora partiamo dalla classifica, sì, effettivamente delle mete più cercate italiane, perché c'è anche una classifica internazionale.
Sì, esatto. Allora, intanto in questi giorni stiamo festeggiando il 15° compleanno di Street View, quindi sta raggiungendo la maggiore età. Street View è quella funzionalità che trovate in Google Maps, in Google Earth, e diciamo che al top di tutte le classifiche abbiamo l'Indonesia, quindi possiamo dire che l'ultimo anno le persone di tutto il mondo hanno sognato, italiani inclusi, hanno sognato l'Indonesia, e tra le città infatti nel mondo più cliccate e cercate su Street View c'è proprio Jakarta, quindi una ricerca costante dell'Indonesia, seguita poi vabbè dagli Stati Uniti che sono sempre diciamo abbastanza alti nel ranking, e il Giappone. Quindi le persone comunque magari si fanno ispirare per le loro vacanze, vogliono organizzare un viaggio in anticipo, vedere come muoversi, come sono fatte le strade, e vanno direttamente in maniera interattiva all'interno delle ecco, città e dei paesi.
Adesso entriamo, siamo in Italia proprio, e cominciamo a capire quali sono, che ne so, i siti artistici, i musei più cercati, magari non solo dagli italiani, no? Quanti stranieri vogliono provare a vedere prima quello che verranno a visitare da noi?
Tantissimi, e magari anche prima di organizzare un viaggio vogliono sognare. Per esempio il museo o diciamo sito artistico più cercato su Street View sono i nostri fori romani, di cui possiamo essere molto fieri, seguiti dalla famosissima casa di Giulietta. Quindi diciamo nel mondo, italiani inclusi anche qui, prima di organizzare un viaggio italiano vogliamo entrare in tutti i dettagli dei fori, per la storia romana, vogliamo vedere la casa di Giulietta, quindi insomma siamo molto presenti nel mondo.
Stiamo parlando di Verona, vero? Ecco, per la casa di Giulietta, perché sanno tutti.
Scusate, la casa di Giulietta di Verona.
Certo, sì. Ma non solo mete turistiche, diciamo culturali, anche per esempio una classifica delle spiagge più cercate.
Esatto, sì, poi per esempio se ci immedesimiamo in persone con passeggini, o comunque è sempre utile sapere prima di andare in un posto che cosa c'è, quanti bar ci sono vicini, insomma, quindi le spiagge anche sono in alto nelle classifiche. La prima è la spiaggia delle due sorelle, Ancona.
A Sirolo, bellissimo posto.
Sirolo, sì. Sì, Sirolo, bellissimo. E seguita da una spiaggia sarda, i sardi mi perdoneranno se la pronuncio male, la spiaggia di Turedda. E quindi guarda, abbiamo un po' di sarde, sì. Anche se, devo dire, da Toscana, tra queste top 10 ci sono tre toscane. Quindi tra Grosseto e Livorno ci sono tantissime spiagge toscane cercate.
E c'è anche qualche lago, ho visto.
Sì, esatto, c'è anche il lago di Carezza di Nova Levante.
Al terzo posto, siamo a Bolzano.
Con il Lido, comunque, sì.
E beh, poi insomma tra i musei non possono mancare gli Uffizi di Firenze, che sono sempre al centro dei record in questo periodo. Che cos'altro c'è in queste classifiche? Ci sono anche i luoghi, noi abbiamo parlato delle città, delle mete, ma ci sono anche i luoghi nello specifico più cercati nel mondo.
Esatto, tra l'altro notavamo che tra la top 50 delle città più cercate nel mondo abbiamo tre italiane, Milano, Roma e Napoli, ci dispiace per Venezia, però sono queste le top 3, sì. E quindi sì, abbiamo la possibilità di vedere quali sono le città più cliccate, cercate su Street View in tutto il mondo. Al primo posto, come vi dicevo, c'è Jakarta, seguita da Tokyo, Città del Messico e San Paolo.
Che cosa cercano di italiano dall'estero? Immagino il Colosseo, che è un simbolo dell'Italia.
Sì, allora il Colosseo, esatto, che è tra i siti più cercati, i siti storici più cercati nel mondo, infatti ha fatto la top 10 dei luoghi mondiali più cercati, assolutamente. E quindi questo, cercano le città, vogliono capire come sono organizzate le nostre capitali italiane. Un po' questo.
Un po' questo. Senti, già che siamo con te in diretta, in pochi secondi, ci sono novità, qualche implementazione, qualcosa, si potrà scoprire qualcosa di più?
Sì, esatto. Allora, da proprio in questi giorni per i festeggiamenti abbiamo annunciato che i nostri tracker, che forse conoscete, noi abbiamo sia la macchina che, vabbè, vedete passare alle volte per le città, ma anche i tracker che sono gli zainetti che portiamo in giro nei posti ovviamente non accessibili dalle macchine, quindi le montagne, i vulcani, le strade pedonali. Questo tracker diventa molto più leggero, sarà meno di 7 kg. Questo ci permetterà di andare ancora più lontano con la nostra tecnologia di Street View, e poi da smartphone, cosa che fino all'altro giorno era solo disponibile da desktop, possiamo vedere, fare il timelapse, cioè vedere com'erano le città o anche solamente una zona della nostra città anni addietro. Beh, che è bellissimo, bello. Perché magari se uno ha sempre vissuto nello stesso posto, se conosce bene un quartiere, vede com'è costruito.
Può tornare a com'era quando era piccolo, praticamente, e rivederlo oggi. Sì. Molto piacere, grazie a Marta Bardazzi, Communication Specialist di
grazie
Google.
A
presto, naturalmente. Ci si
grazie,
vede in giro,
grazie,
diciamo così.
Giornata.
Ciao.
Ci piace approfondire l'attualità, oggi lo facciamo insieme al direttore dell'ANSA, Luigi Contu, che torna ai nostri microfoni. Direttore, buongiorno e grazie per essere qui.
Grazie a voi, buongiorno a tutti, eccoci.
Buongiorno direttore. Allora, il risveglio di oggi è piuttosto triste, insomma, perché il bilancio della strage nella scuola in Texas, lo abbiamo sentito nelle notizie, di 19 bambini morti e due maestre. Il presidente americano Joe Biden nelle scorse ore, nella notte, ha parlato, ha detto: sono stanco, dobbiamo agire e affrontare la lobby delle armi, che è un tema che si riapre. Direttore.
Ma sì, è veramente incredibile, paradossale, inconcepibile immaginare che un ragazzino di 18 anni possa avere un'arma, andare in giro e sparare a dei bambini, alla propria nonna. Purtroppo è l'ultimo di una serie di casi che si stanno tenendo negli Stati Uniti nel corso degli anni, e non soltanto negli Stati Uniti, ma in particolare negli Stati Uniti. Mi auguro veramente che Joe Biden, ma soprattutto il Congresso, che ha già in passato rallentato possibili riforme in questo campo, riescano a dotare quel paese, che tanto ha dato alla democrazia e alla civiltà nel mondo, una legge adeguata. È veramente inconcepibile, è tristissimo, questa è una giornata veramente da dimenticare, immaginare tutti questi bambini morti perché le armi in America si possono comprare come si compra un giocattolo o un pallone. Lasciate veramente interdetti, credo che sia tra l'altro un elemento significativo, perché chiaramente questa notizia ha scosso l'opinione pubblica americana, ma noi sappiamo che nell'opinione pubblica americana, soprattutto in certi stati, c'è un sentimento diverso da questo punto di vista. Le armi fanno parte della storia, della tradizione degli Stati Uniti, e c'è bisogno di prendere in mano un'iniziativa, di mettere in campo un'iniziativa che possa anche scontare del malcontento sia della lobby delle armi sia anche di quei cittadini che ritengono che avere un'arma sia un diritto, così viene considerato da molti negli Stati Uniti. È proprio una concezione giuridica e di vita e morale, aggiungo, differente, però non credo che Biden e il Congresso abbiano il dovere di intervenire.
Temo direttore, temiamo che la strada sia molto lunga, però insomma, se Biden quantomeno ha cominciato e qualcosa ha detto, auguriamoci, come dice lei, che il Congresso poi lo segua, perché veramente sono decenni che si parla di questo, ma non se ne esce da questa brutta storia. Sempre di armi parliamo, ma d'altro, perché questa volta parliamo delle armi in Ucraina, un'Ucraina che secondo la von der Leyen deve vincere, e faremo di tutto per questo paese, ha detto nelle ultime ore. Le chiediamo, direttore, se stiamo andando in questa direzione o se in realtà poi le altre notizie, quelle che vedono 200 cadaveri ritrovati a Mariupol, di nuovo aggressioni da parte della Russia, insomma, sono quelle prevalenti. Ecco, qual è la strada che vede più credibile, direttore?
Bisogna capire che cosa si intende per vittoria. Certamente c'è da auspicare che l'Ucraina resista, cioè che l'Ucraina riesca a resistere a questa ignobile invasione, a questa scelta perpetrata da Putin. e possa mantenere l'integrità dei propri confini, come dice Zelensky e come la NATO e come il mondo occidentale si auspica. Dopodiché bisogna anche cercare una soluzione, lavorare per una scelta, una via diplomatica, e nelle vie diplomatiche appunto o uno sconfigge del tutto l'altro, oppure bisogna mettersi d'accordo. Qualche apertura lo stesso Zelensky l'ha fatta nel corso del tempo. Io penso che di fronte a una volontà chiara da parte di tutti, la possibilità di aprire un negoziato vero e non come quello che c'è stato fino adesso ci sia, e in quel caso qualche concessione deve essere fatta dalle parti, altrimenti non c'è negoziato, c'è una resa e una vittoria. A me sembra difficile che ci possa essere una resa, sembra difficile che ci possa essere una vittoria di Putin, mi sembra difficile che ci possa essere una controffensiva tale che possa riportare le truppe russe da dove sono venute. Mi sembra davvero molto complicato. Lascio perdere se è giusto o sbagliato, se varrebbe la pena. Lo stesso Zelensky ha detto che riprendere la Crimea significherebbe perdere centinaia di migliaia di vite. Stiamo parlando di persone che dovrebbero perdere la vita per questo. Quindi c'è da sperare davvero che le difficoltà che ha incontrato Putin lo inducano sempre più a una riflessione e alla possibilità di aprire un negoziato, e che poi la diplomazia internazionale si metta al lavoro insieme a Zelensky per trovare una soluzione equilibrata. Si sono trovate soluzioni per guerre complicate nel corso della storia dell'umanità, si può trovare anche questa. Naturalmente ci vuole l'intenzione da parte dell'aggressore. Se l'aggressore continua ad andare avanti a testa bassa, che vinca o che perda, la diplomazia non trova spazio.
È chiaro. E poi appunto in queste ore, a proposito di negoziati, di diplomazia, abbiamo presentato questo piano di pace. Di Maio dice era solamente allo stato embrionale, perché effettivamente pare che Mosca abbia detto un bel niet e insomma non l'abbia quasi proprio davvero considerato. Sì, hanno detto che lo stavano valutando, però alla fine un nulla di fatto. Insomma, come si dice, ci abbiamo provato.
Sì, diciamo che il piano era effettivamente un piano articolato, un piano certamente a livello embrionale di bozza, teneva molto in conto le esigenze chiaramente di Zelensky, perché è stato elaborato da uno Stato che è al fianco di Zelensky. Credo che sia stato un tentativo, credo però che la via diplomatica preveda prima dei passi diciamo più felpati, più nascosti, più riservati, e poi la costruzione di alcuni punti di un piano che viene fuori soltanto alla fine. Certamente questo è stato un elemento che ha mosso, perché comunque il Cremlino ha dovuto parlare, tra l'altro poi c'è stata anche una correzione delle prime dichiarazioni, quindi tutte le iniziative sono buone, sono lecite, se hanno l'obiettivo di portare alla pace. Però ripeto, ci vuole una volontà che non vedo, ci vuole un lavoro multilaterale che non vedo in questo momento, e quindi mi sembra difficile che qualsiasi iniziativa possa avere successo in questo quadro.
Direttore, grazie per essere stato con noi. Luigi Contu, direttore dell'ANSA, ci sentiamo prestissimo. Buon lavoro a lei e alla sua redazione.
Grazie, buon lavoro a tutti, buona giornata.
Noi ci fermiamo qui, Non Stop News torna domani dalle 6 alle 9. Grazie Giusile Grenzi.
Grazie Enrico Galletti.
Mamma, quanti messaggi sull'amore, adesso abbiamo toccato un tasto dolente. Grazie Massimo Lonigro, a domani alle 6. Buona
Ciao.
Giornata.